Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del venerdì con il mondo del cinema. Oggi parliamo di un film che è uscito da poco nelle sale italiane, che è stato presentato la scorsa settimana negli Stati Uniti, dove appunto è stato presentato al Tribeca Film Festival a New York. Stiamo parlando di Woody Allen, uno dei massimi autori ovviamente della cinematografia internazionale, che ritorna puntuale, perlomeno in Europa, ogni autunno con un nuovo film. Il titolo di questo suo ultimo lavoro è Whatever Works, in italiano Basta che funzioni. Con questa sua nuova opera, Woody Allen ritorna nella sua amata New York, dopo, come sapete, la lunga parentesi europea, che appunto ha visto le ultime sue fatiche girate tra Londra e Barcellona. E infatti dal 2004, da Melinda e Melinda, che Woody Allen non girava a New York. Ora, la lunga parentesi europea parte alcuni sprazzi, e mi riferisco soprattutto a Match Point, cioè appunto uno dei film girati a Londra, non ha poi tutto sommato fruttato dei film indimenticabili. Questo ritorno invece a New York è anche, se vogliamo, un ritorno intanto ad un maggiore agio proprio del regista, anche col materiale che sta raccontando, un ritorno anche a temi ovviamente già affrontati, ma in qualunque filmografia di un regista si trova ovviamente anche il ritorno, no? Che è quasi un ritorno di stile e comunque appunto di temi che affronta. E comunque la sensazione, vi ripeto, è quella di un regista maggiormente a suo agio, alle prese tra l'altro con una sceneggiatura decisamente meglio costruita delle ultime. In verità, si tratta di una sceneggiatura che Allen aveva scritto già a metà degli anni 70, che era stata pensata all'epoca per l'attore comico Zero Mostel, che era scomparso però nel 1977. La morte dell'attore aveva quindi fatto accantonare a Woody Allen la sceneggiatura fino ad oggi. Si tratta di un personaggio che ovviamente ha molte caratteristiche legate proprio all'ironia propria di Allen, ma che all'epoca, appunto negli anni 70, non si attagliava all'età di Woody Allen, che era appena quarantenne. Si tratta di un personaggio di all'incirca 60 anni e che quindi era troppo vecchio per l'epoca, ma che invece, girato nel 2009, era invece troppo giovanile per un Allen che ha superato i 70 anni. E quindi Woody Allen ha deciso di affidarlo alla grinta un po' scorbutica di Larry David, un attore protagonista di una fortunata serie televisiva prodotta e forse anche diretta da Mel Brooks, non ricordo bene, in cui ha un ruolo tutto sommato abbastanza simile a quello che poi ricopre in questo film, cioè quello di un anziano professore in pensione con difficoltà deambulatorie dovute ad un ridicolo e fallito tentativo di suicidio, pieno di idiosincrasie. Per esempio, una per tutte, canta Happy Birthday to You ogni volta che si lava le mani, per essere certo di averle lavate per un tempo sufficiente, quindi appunto ad aver dedicato abbastanza tempo all'operazione. È un misantropo, è un insegnante di scacchi ai ragazzini del quartiere, che però tratta come degli idioti cerebrolesi, convinto tra l'altro che il presupposto della bontà originaria dell'uomo, che in seguito sarebbe stato corrotto poi dall'esistenza, in realtà è falsa, perché secondo lui appunto l'essere umano è una carogna sin dalla nascita. Ovviamente, come sempre succede nei film di Woody Allen, si ha la sensazione di sentir parlare l'autore in ogni battuta, ed è propria di Allen appunto questa sfiducia nel genere umano, questo cinismo, questa ironia beffarda, anche la goffaggine del personaggio. Però altrettanto, e forse in questo film più che in altre sue pellicole, leggendo con un pochino più d'attenzione, senza soffermarsi soltanto alla superficie, soltanto al primo impatto che ovviamente i suoi film generalmente hanno, leggendo più profondamente si legge, ripeto, e soprattutto in questo film, non solo la sua straordinaria intelligenza, ma anche la capacità di porsi delle domande serie sul senso dell'esistenza. Ovviamente da Woody Allen non ci aspettiamo delle risposte, Allen non ne ha o non gli interessa probabilmente neanche darle, o comunque se le ha sono spesso delle risposte sfiduciate, pessimiste. Eppure in questo film sembra veramente di intravedere, come novità, una sorta di stupore nei riguardi della misteriosa capacità che ha poi la vita di aggiustarsi miracolosamente, di ridonare la speranza anche a chi, come il nostro protagonista, sembrava non avere altre alternative se non il suicidio. E in questo film si ha veramente la sensazione che Woody Allen stia parlando della possibilità che ogni essere umano ha di aprirsi alle infinite possibilità che la vita offre, attraverso gli incontri con altri esseri umani. È come se il film ci invitasse a non fossilizzarci in scelte sicure e magari asfissianti, ci incoraggiasse a credere nelle proprie possibilità e, perché no, nel proprio talento anche d'artista, succede ad un paio dei personaggi appunto del film. È un po' il risultato di uno sguardo onesto, privo di pregiudizi, di un artista come ovviamente lui ha dimostrato ampiamente di essere, sull'esistenza. Questo sguardo onesto che viene simboleggiato in maniera mirabile dico in termini cinematografici, dal fatto che il protagonista in alcuni momenti della narrazione si rivolge direttamente alla macchina da presa e quindi a noi spettatori in sala, parla direttamente con noi. Per i suoi compagni sullo schermo ovviamente questo significa che lui è un visionario, probabilmente sono gli acciacchi dell'età a portarlo appunto a parlare da solo. Per noi spettatori invece è l'unico che vede la realtà vera, quella che noi stessi stiamo vivendo. La vicenda raccontata nel film è quella di un incontro decisamente improbabile tra questo scorbutico professore zoppo ed una angelica, delicatissima adolescente che è appena giunta a New York dal suo romantico sud. Lui prima è spaventato da questo incontro, ma comunque decide di soccorrerla e la tiene finché lei appunto non trova un lavoro, finché non trova un'altra sistemazione, un'altra casa, la tiene come ospite indesiderata in casa. Però mano a mano, parlandone con gli amici, comincia intanto a trovarla bella, comincia ad abituarsi pian piano a lei. E poi lei pende sempre dalle sue labbra, prende per oro colato qualunque ironia, qualunque asprezza, qualunque sarcasmo lui dica. E, cosa ancora più incredibile di tutte, finisce con l'innamorarsi di lui. I due finiscono con lo sposarsi e, nonostante la scorza dura dell'uomo, piano piano anche lui comincia a intenerirsi, a provare un sentimento per lei. Comincia appunto ad abituarsi a lei, si ha la sensazione di sentire I've grown accustomed to her face, e ad abituarsi al bisogno appunto che comincia ad avere di lei. Certo, sono diversissimi e questo lo si vede anche dalle loro scelte musicali. Lei ama il rock, lui invece preferisce ascoltare Fred Astaire e comincia a introdurla anche appunto al gusto della musica del passato e al cinema del passato. E appunto per questo facciamo una breve pausa musicale e ascoltiamo una delle canzoni più celebri di Fred Astaire. And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak when we're out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. E E la musica di Fred Astaire, stavamo ascoltando ovviamente Cheek to Cheek dal film Cappella a Cilindro, non è la sola lezione di musica che Boris dà alla sua giovane moglie, che detto per inciso è interpretata da una convincentissima Evan Rachel Wood, perché appunto tra le lezioni di musica e di vita che lui le dà, le lascia ascoltare anche la Quinta Sinfonia di Beethoven, e prima di appunto inserire il CD nell'apparecchio per ascoltarlo e prima di lasciarla all'ascolto, le spiega che in quelle note ripetute c'è come il destino che bussa alla porta. Ecco, è proprio così, bussando perfettamente a tempo con Beethoven, che un anno dopo irrompe nella loro vita anche la madre di lei, che è interpretata dalla sempre significativa Patricia Clarkson, che veramente direi per tutta la sua carriera, ma per questo film in particolare forse merita anche una candidatura all'Oscar come migliore attrice non protagonista. Patricia Clarkson, che dopo lo shock iniziale appunto di trovare sua figlia sposata con un uomo che non immaginava assolutamente avesse quell'età, trova a New York intanto l'occasione di una nuova vita, l'occasione di un nuovo lavoro, la possibilità di esprimere il suo talento di fotografa, cosa che non aveva minimamente immaginato appunto in precedenza, e anche, purtroppo per i nostri protagonisti, anche l'occasione di trovare un nuovo marito per sua figlia, più adatto secondo lei appunto alla ragazza, e che lei individua in un giovane musicista. Vi ho parlato appunto degli attori, devo dire che Larry David, che forse non ha tutto sommato il carisma né la simpatia da attore protagonista, da leading man, diciamo, ha però assolutamente un momento di finissima recitazione, proprio nel momento in cui, appunto, una volta che la madre della sua suocera gli appunto rovina questo sogno d'amore che lui sta vivendo, nel momento in cui appunto la ragazza gli confessa di essersi innamorata di un altro, Larry David ha veramente un momento straordinario di recitazione. La aggredisce con il solito sarcasmo, ma lo fa per nascondere il dolore che lo attanaglia. Quindi c'è veramente un gioco bellissimo tra la voce usata per aggredire, per far del male, e gli occhi che invece mostrano una sofferenza interiore enorme. E quindi la fine anche di questa speranza che era appena sorta, era appena iniziata, appena germogliata. Ora, la risposta del personaggio al problema, questa infelicità che piomba di nuovo su di lui, è la stessa dell'inizio del film, cioè di nuovo decide di buttarsi dalla finestra, solo per atterrare su una malcapitata signora che non soltanto in questo modo gli salva la vita, attutendo ovviamente il colpo della caduta, ma finisce addirittura con l'innamorarsi di lui e quindi con l'iniziare una nuova storia, e magari una storia d'amore anche meglio assortita di quanto non fosse la precedente. Nel finale del film noi ritroviamo tutti i personaggi ad una festa di Capodanno, anche lì una apparente fine, ma in realtà un nuovo inizio, e ancora una volta, appunto nel finale, il protagonista si volta verso la macchina da presa e parla direttamente con noi spettatori in sala. Ancora una volta i suoi amici, i suoi parenti lo trattano come un visionario, come un matto, e conferma invece per noi spettatori di essere l'unico a vedere con lucidità la realtà e a vedere nello stesso tempo anche quello spiraglio, quello sprazzo di speranza che la vita porta comunque con sé. E noi vogliamo concludere questa nostra puntata proprio ascoltando una canzone ancora una volta affidata alla voce di Fred Astaire, una famosa canzone di Irving Berlin che si intitola Let's Face the Music and Dance, quindi appunto affrontiamo la musica e balliamo. Potrebbero esserci delle nuvole all'orizzonte, dice, la musica in questo caso diventa ovviamente una chiara metafora della vita appunto da affrontare, perché no, da danzare. Ascoltiamo allora dalla voce di Fred Astaire Let's Face the Music and Dance.
Maybe trouble ahead, but while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance. Before the fiddlers have fled, before they ask us to pay the bills, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Soon we'll be without the moon, humming a different tune, and then maybe teardrops to shed. So while there's moonlight and music and love and romance, let's face the music and dance, dance. Let's face the music and dance.
Sulle note di questa bellissima canzone di Irving Berlin chiudiamo anche il nostro programma odierno. Vi do appuntamento a venerdì prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.